Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli, dal verso 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di Lui. Fin qua la lettura della parola del Signore. State comodi. Si parla tanto di Pentecoste. Cosa è? Cosa accadde quel giorno? Si può verificare ancora oggi. È oggetto di contesa. Divide i cristiani l'argomento. Alcuni sono sicuri che questo era un fatto che successe tanto tempo fa, quando la Chiesa ancora, diciamo così, doveva avere le credenziali. Oggi invece molti sinceri cristiani credono che non possa più accadere quello che successe allora. Ma cosa successe allora? Al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli noi troviamo che tutte queste persone che la Bibbia, abbiamo letto, distingue, addirittura chiama qualcuno per nome. Per esempio c'era Maria, la madre di Gesù, e poi c'erano i suoi fratelli. In tutto, con gli apostoli e i vari discepoli, erano circa 120. C'erano state delle defezioni, perché Gesù apparve, apprendiamo, a circa 500 fratelli tutti insieme, quindi mancano almeno 380. E desidero dirvi che non tutti sapevano e sanno cogliere il segreto per la Pentecoste. Noi però vogliamo appartenere al numero di quelli che credono che ancora oggi Pentecoste si può realizzare. Non è una moda moderna credere che Pentecoste si realizza. Non è una nuova teoria da portare avanti. È una promessa della Bibbia. E noi ci crediamo con tutto il nostro cuore. La prima cosa che vogliamo notare qui è che quei circa 120 si ritrovavano a cercare questa promessa del Signore che noi definiamo Pentecoste, che addirittura un giorno della liturgia delle chiese cosiddette cristiane lascia che si festeggi, si ricordi e si celebri, perché in realtà abbiamo visto che accade qualcosa di particolare nell'occasione biblica, e lo vogliamo ricordare insieme. Si tratta di questo: quei credenti riuniti insieme stanno pregando e pregheranno per 10 giorni, ma mentre che stanno pregando, nel luogo dove stavano, la scrittura, la Bibbia dice, accaddero determinate cose, e il risultato fu che cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Così Pentecoste volle significare che Dio scendeva col fuoco del suo Spirito, eleggendo, scegliendo un nuovo santuario. Era accaduto così quando Dio scelse il tabernacolo, la tenda, col suo popolo nel deserto. Era accaduto così con il Tempio di Salomone, quando Dio mandò il fuoco dello Spirito Santo a consumare l'offerta che veniva elevata a Lui nel giorno della dedicazione, della consacrazione. Era accaduto così in altre specialissime occasioni in cui Dio aveva mandato il suo Spirito in forma di un fuoco. Adesso Dio vuole mostrare al mondo che si è scelto un popolo come santuario, non più un tempio fatto di mano d'uomo, ma un uomo. E questa Pentecoste volle significare esattamente questo. Noi oggi per questo motivo vogliamo cercare di capire il segreto per vedere ancora una Pentecoste rinnovata. E questo segreto non dobbiamo andarlo a cercare tanto lontano. La Bibbia dice che la preghiera è il segreto per la Pentecoste. E questo segreto viene descritto chiaramente. Intanto viene descritto come un pregare collettivo. Al verso 14 vediamo che tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne, Maria madre di Gesù, i fratelli di lui. Dal verso 5 si apprende che erano appunto circa 120, erano tutti insieme nel medesimo luogo. E dunque la preghiera è il segreto per la Pentecoste descritto, ed è una preghiera fatta tutti insieme. Tutti è importante da sottolineare. Se una chiesa vuol vedere Pentecoste manifestata e rinnovata, tutta assieme deve pregare. Lo vogliamo fare grandi e piccoli, uomini e donne, lo vogliamo fare nelle nostre diversità, ma tutti uniti nella stessa maniera, e chiedere al cielo: Padre Dio, nel nome di Gesù, spandi il tuo spirito sopra ciascuno di noi. Tutti erano insieme nello stesso luogo, tutti. Ora questo tutti qualche volta dà fastidio a qualcuno, in certi casi a fin di bene, in certi casi in senso malvagio. Per esempio Mosè disse al suo collaboratore, che gli diceva: che fanno, vedi, stanno lì a fare i profeti. Gli disse: sei geloso per me? Oh, fossimo pure tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito. Dunque la promessa del Signore è che tutti quanti possono anelare ad essere riempiti dello Spirito Santo. Non solo il Signore vuole tutti riempire di Spirito Santo e fargli realizzare Pentecoste, ma il Signore vuole anche guarire tutti quanti dalle malattie quando ci riuniamo. È scritto che Gesù, saputolo, si allontanò di là, molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Chi fu guarito? Quelli che lo seguirono. E dunque è vero che non tutti sono guariti, ma soltanto perché non tutti seguono Gesù. Vai dove lui va, credi a quel che lui dice, adempi quel che lui ti chiede di adempiere, e tutti quanti senza esclusione possiamo realizzare le promesse del Signore. Il profeta Geremia aveva profetizzato dicendo: nessuno istruirà più il suo compagno o fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perdonerò la loro iniquità, dice il Signore, non mi ricorderò più del loro peccato. Allora Dio vuole che tutti lo possiamo conoscere. Pentecoste è la possibilità di tutti di essere riempiti, di tutti di essere benedetti, di tutti di essere guariti, di tutti di essere liberati, di tutti di conoscere il Signore. E noi vogliamo pregare nel segreto del nostro cuore, mentre ascoltiamo la parola: Signore, riempici di te. E quando tra poco pregheremo, vogliamo pregare: Signore, scendi col tuo spirito in mezzo a noi e facci realizzare una Pentecoste rinnovata. Gloria al Signore. La preghiera è il segreto per la Pentecoste, e questo segreto viene descritto come un pregare collettivo, ma anche come un pregare costante, perché dice: erano perseveranti, concordi nella preghiera. Questo ci parla di avere una mente, un cuore. Non pensava qualcuno a una cosa e qualcosa lo pensava qualcun altro, ma tutti quanti avevano un medesimo desiderio. Dio, noi vogliamo che il tuo spirito scenda su di noi. E desidero dirvi che naturalmente questa preghiera costante deve essere di tutti quanti noi, di tutti quanti noi, nessuno escluso. Perché è scritto: quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Sarebbe così triste che lo Spirito del Signore scendesse su alcuni ed altri restassero per tutta la vita degli spettatori. Oh, noi vogliamo essere tutti protagonisti nel regno di Dio e vogliamo realizzare tutti quanti insieme le promesse del Signore, perché il Signore ha fatto la promessa a me, il Signore ha fatto la promessa a te, e ha detto: ed ecco, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Perciò sforziamoci di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, e certamente, sicuramente, Dio risponderà. La preghiera segreto per la Pentecoste. Vogliamo vedere come questo segreto fu realizzato. Fu realizzato intanto con una preghiera in senso ampio, generale, perché erano perseveranti, abbiamo letto nella preghiera. Il termine preghiera descrive la preghiera in generale, ma la scrittura articola ed analizza meglio la preghiera nelle sue varie componenti. L'apostolo Paolo a Timoteo dice: esorto dunque prima di ogni altra cosa, e al primo posto questo nel programma, che si facciano preghiere, suppliche, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora la preghiera è articolata con suppliche, preghiere propriamente dette, intercessioni, ringraziamenti. Qualche volta qualcuno che non è molto vicino al Signore dice: che faccio io in un tempo così lungo, come faccio a pregare? Beh, lo Spirito del Signore ci può aiutare, sapete? Ci sono tanti modi per pregare, possiamo spendere del tempo in queste varie componenti della preghiera. San Giacomo raccomandò: pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia, il profeta, era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Pregò intensamente che non piovesse e non piovve per 3 anni e mezzo. Dunque, la preghiera si può aprire, schiudere come un frutto da cogliere dinanzi ad ogni cristiano, e quando noi lo prenderemo, realizzeremo Pentecoste. Gloria al Signore. Questa preghiera è il segreto per una Pentecoste che riesca. Si parla tanto di Pentecoste. Il mondo moderno, i sociologi hanno distinto il mondo pentecostale cristiano in neopentecostale oppure pentecostali classici, neocarismatici oppure incarismatici. A me non pare che la Bibbia faccia tutte queste differenze. Si vede se è una vera Pentecoste, e si vede da un fatto semplicissimo: si vede dal frutto. Il segreto per la Pentecoste è la preghiera, e la vera preghiera è fruttuosa. Fruttuosa prima di tutto nella comunione, perché abbiamo letto che stavano tutti insieme, le donne, Maria, mamma di Gesù, i fratelli di Gesù e tutti questi apostoli e discepoli che erano rimasti lì a pregare. Non andate mai dietro a una persona che vi dice: non andare in chiesa, preghiamo da soli. Non è da Dio un invito del genere. La Bibbia dice: se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno e l'altro. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quasi sembra fuori contesto. Che c'entra nell'ambito della comunione descritta questo accenno al sangue di Gesù? Beh, lo spirituale sa cogliere l'accenno e il motivo dell'accenno. Quando non c'è una vera comunione con Dio e con i fratelli, c'è un motivo. E questo motivo si chiama peccato. Ma se noi oggi chiediamo: Signore, lavami nel sangue dell'agnello, Signore, perdona i miei errori, allora l'ostacolo viene tolto e il sangue di Gesù continua a purificarci e lo Spirito di Dio fluisce e fluisce abbondantemente dentro al nostro cuore. Erano tutti quanti in comunione. È il primo frutto che si deve vedere quando la preghiera per la Pentecoste è vera. Fedele è colui dal quale siete stati chiamati, dice lo scrittore biblico, alla comunione del Figlio suo. Sì, noi siamo stati chiamati a vivere insieme con Dio, ma è scritto, e la nostra comunione E con Dio è la nostra comunione con gli uni e gli altri. In altri termini, un cristiano non può vivere da solo. Io amo Dio ma sto a casa mia, io amo Dio ma faccio la volontà di Dio da solo. No, non è biblico. Se noi siamo da Dio, vorremmo stare insieme a tutti quelli che credono come noi. Questo introduce l'importante soggetto spirituale. Quale chiesa devo frequentare? Devo per forza frequentare una chiesa? Cominciamo a rispondere alla seconda. Dio vuole che noi frequentiamo una chiesa. Quale sia questa chiesa è evidente, dipende da un semplicissimo fatto. La chiesa che voglio frequentare o che frequento crede a tutte le promesse del Signore? Se crede al pieno Evangelo, che Gesù salva, guarisce, libera, battezza con lo Spirito Santo, ritorna, allora frequentala. Non importa l'etichetta, la denominazione, il nome, quel che conta è che creda a tutte queste promesse. E se ci crede, allora tu sei sicuramente nella verità. Voi pure siete in comunione con noi. E la nostra comunione, diceva San Giovanni, è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. La preghiera segreto per la Pentecoste fruttuoso. Un altro frutto che si manifesta, che si vede in maniera chiara, in maniera evidente, quando preghiamo per la Pentecoste nel modo giusto, è l'assistenza nella vita amministrativa della Chiesa. È un aspetto poco noto, molti non lo ritengono molto importante, ma in realtà la Bibbia mostra che Pentecoste è in relazione biunivoca, è associata alla vita amministrativa della Chiesa. In preghiera essi dissero, questi credenti: tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quali di questi due hai scelto. E devo dirvi che avevano perso per strada uno degli apostoli che si chiamava Giuda. Adesso non chiedono Pentecoste per strabilianti miracoli, adesso non chiedono Pentecoste per spettacolarizzare la fede in maniera che tutti vedano, perché gli uomini chiedono un segno, ma Gesù disse: nessun segno gli sarà dato se non il segno del figliuol dell'uomo, e cioè la sua morte e resurrezione. Dio fa miracoli, ma non li fa per metterli in piazza come un fenomeno da baraccone. Dio dà Pentecoste, ma non lo fa per far esercitare il segno delle altre lingue bibliche come un fatto da ostentare. La Bibbia dice che una preghiera vera, fruttuosa per Pentecoste, produce anche l'assistenza di Dio nella vita amministrativa della Chiesa. Dovevano eleggere il dodicesimo apostolo e chiesero la guida del Signore per far. Sì, quello stesso spirito che ci riempie per realizzare la gioia della Pentecoste è lo stesso spirito che ci riempie per scegliere i collaboratori nella vita amministrativa della Chiesa, che perciò non può essere solo un problema democratico, ma deve essere invece un elemento carismatico, ovvero scelto dallo Spirito Santo. C'è il problema nell'ambito delle comunità cristiane di fare delle scelte dettate da motivi familiari, da simpatie, da antipatie. No, invece vogliamo e dobbiamo scegliere per mezzo dello Spirito Santo persone guidate e riempite dello Spirito di Dio, che abbiano le caratteristiche per poterlo e poterlo fare. Ma questa preghiera per la Pentecoste è una preghiera fruttuosa, dicevamo, e quindi deve produrre l'assistenza nella vita amministrativa della Chiesa e anche ovviamente il ripetersi del battesimo nello Spirito Santo. Celebrare una Pentecoste senza insegnare questo è di parte, non è realtà. Dire oggi ricordiamoci di Pentecoste senza ribadire che quello che è successo allora deve succedere ancora oggi vuol dire mutilare il Vangelo di Gesù Cristo. Noi lo vogliamo accettare nella sua interezza e completamente, Perché Gesù disse: or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Parleranno in lingue nuove, cacceranno i demoni, imporranno le mani agli infermi ed essi per questo guariranno. E dunque il battesimo nello Spirito Santo deve essere insegnato come un'esperienza che si fa ancora oggi. E accadde così. La Bibbia descrive quel che è successo a Pentecoste. Cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. C'era per l'occasione di Pentecoste un sacco di gente dalla diaspora giudea, dai paesi vicini, ovvero ebrei dispersi nelle nazioni circostanti. Alcuni venivano anche da molto lontano e parlavano ovviamente due lingue, almeno i più anziani. I più giovani quasi non conoscevano più l'ebraico classico, tanto che bisognava usare nella nazione l'aramaico, una forma dialettale. Ma lo Spirito li sorprese, perché lo Spirito Santo a Pentecoste parlò a loro come loro capivano, cioè nella loro propria nativa lingua. Questo fa oggi ancora lo Spirito del Signore. Sa parlarci personalmente in maniera comprensibile a ciascuno. E io devo dirvi che questo non fa affatto piacere al diavolo. La prima cosa che successe, la gente comincia a chiedere: cos'è questo? San Pietro spiegò: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, e spiegò. Si convertirono 3.000 persone, cominciarono a portare degli ammalati, delle persone in difficoltà. L'apostolo Pietro pregò con Giovanni Apostolo e uno zoppo fu guarito. Quale gioia, direte voi, e invece no, si scatenò una persecuzione e vennero per arrestarli. Non dovete meravigliarvi di questo. Quando tu vedi Pentecoste rinnovata, il diavolo si scatena. Oh, al diavolo non gliene importa niente se tu ammucchi culti su culti, ma se realizzi nelle riunioni la Pentecoste, allora il diavolo ha paura. Beh, io desidero dirvi che gli attacchi diabolici, la persecuzione, essere gettati in prigione come accadde a loro, non deve impaurirci. La Bibbia dice: così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore in fuga lo metterà. Alleluia, gloria al Signore. Concludo ricordando a me e a voi che ci fu ancora un frutto, e cioè la diffusione del Vangelo. Da lì a poco, proprio perché perseguitati, raggiunsero la Samaria e altri andarono più lontano. A un certo momento i discepoli saranno accusati con questi termini. I discepoli saranno accusati con queste parole: avete messo sotto sopra il mondo. Gloria al Signore. Che bel complimento qualche volta il nemico può fare alla Chiesa: avete messo sotto sopra il mondo. Effettivamente un pugno di uomini bastò a rivoluzionare l'impero romano. Ci volle qualche anno, ma desidero dirvi che da lì, a distanza di qualche secolo, di alcuni pochi secoli, Costantino l'imperatore emanerà un editto di tolleranza perché i cristiani possano liberamente cercare, invocare ed adorare il proprio Signore. Quale fu il segreto di una chiesa che partì con 120 membri appena? Quale fu la loro autorevolezza? La loro autorevolezza fu la potenza dello Spirito Santo. Mi piace riflettere con voi che il nostro segreto non è poi così nascosto. È lo Spirito del Signore che noi invochiamo, che noi chiediamo venga ancora, che noi abbiamo predicato e narrato come una realtà vivente. E oggi lo Spirito del Signore è proprio qua e si sta muovendo tra di noi. E mi pare di sentire in mezzo a noi un movimento spirituale che ci porta a dare gloria a Dio, per farci credere che sì, è vero, Pentecoste si può realizzare ancora. Gloria al suo nome. La Bibbia dice che la preghiera è il segreto per la Pentecoste. E abbiamo visto questo segreto descritto, realizzato, fruttuoso. Luca il medico, scrittore degli Atti degli Apostoli, descriverà tutto questo in un solo versetto dicendo: egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Una festività celebrata non si vede, non si sente. Lo Spirito Santo realizzato si vede, si sente. Vogliamo chiederlo adesso. Padre, nel nome di Gesù, vieni col tuo Spirito, riempi il nostro cuore e facci realizzare ancora una volta una nuova Pentecoste. Alziamoci all'impiedi, adoriamo il Signore.